Buonasera ragazzi, come va? Spero tutto bene. Allora, dopo l'ultima lezione dedicata alla prova atipica, la quale peraltro meriterebbe degli approfondimenti, come potete immaginare, sia su quelle che possono essere le varie tesi che ha sviluppato la dottrina, sia questa ricca casistica che invece ha sviluppato la giurisprudenza, offrirebbero un ambito di indagine molto interessante e certamente ampio ed ulteriore. Però naturalmente i tempi sono quelli che sono, poi questa forma di lezione un pochino ci costringe a tenere un certo passo, per cui diciamo mi vorrei soffermare su un tema che non è proprio relativo alla prova atipica, ma che comunque le si avvicina, e cioè vorrei parlarvi un po' più diffusamente della prova scientifica, la quale ha posto problemi particolari. In questo senso si avvicina alla prova tipica, nel senso che il nostro codice di procedura civile, ma anche il codice civile, non contengono questi nostri codici alcuna indicazione su questa prova scientifica, che ha delle proprie peculiarità e ha delle proprie necessità. Si tratta in particolare di un problema che la prova scientifica pone a diversi livelli. Intanto capire cosa possa dirsi scientifico. Pone problemi relativi alla valutazione da parte del giudice. E pone problemi anche sull'individuazione, diciamo, del veicolo attraverso il quale la prova scientifica entra nel processo. Naturalmente la prova scientifica può entrare nel processo attraverso, per esempio, una pubblicazione medica, quindi sarebbe prodotta nel processo come documento. Però quando questo, diciamo, il veicolo attraverso il quale la prova scientifica è assunta nel processo, volevo intendere a quando si forma la prova scientifica in un dato processo. E normalmente questo si verifica attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, alla quale poi dedicherò un'attenzione a sé stante. Vi segnalo che con riferimento alla prova scientifica voi trovate una serie di indicazioni nelle dispense del professor Trocker che sono dedicate alla prova ematologica e che in parte non sono attuali. Certamente attuale è l'excursus che c'è stato nella giurisprudenza, estremamente interessante e anche paradossale sotto certi aspetti, per quanto riguarda, per esempio, la prova del DNA, quindi la prova ematologica. Ma che si sono giurisprudenza che si è formata sotto la vigenza di una diversa normativa rispetto a quella attuale. Quindi trovate comunque delle indicazioni molto interessanti, però dovete leggerle nella prospettiva del diritto che era in vigore nel momento in cui quella giurisprudenza si è formata. Trovate poi nei materiali che sono per tutti gli studenti, non soltanto per i frequentanti, l'articolo del professor Taruffo che già in una delle prime lezioni ho avuto occasione di considerare e poi anche nella giurisprudenza che è per tutti gli studenti, quindi frequentanti e non frequentanti. Ci sono una serie di pronunce della Corte di Cassazione proprio relative alla prova ematologica e all'importanza che la giurisprudenza più attuale li riconosce senza quei filtri che invece la giurisprudenza per un certo periodo avuto in ragione del della particolare disciplina sostanziale, per esempio, che c'era nel riconoscimento o disconoscimento del figlio, e di cui dà conto il professor Trocker. Io qui vorrei approfondire alcuni aspetti relativi alla prova scientifica di natura più generale, quindi come dicevo prima, con riferimento a che cosa possa dirsi scientifico, quindi con riferimento alla prova. È chiaro infatti che da tempo e sempre più frequentemente all'interno del processo è avvertita l'esigenza di attingere a nozioni che siano di natura tecnico-scientifica. Necessità che nasce dal fatto evidente che il giudice è peritus peritorum per quanto riguarda la legge, il principio iura novit curia esprime questo dato, ma chiaramente, benché resti peritus peritorum, quindi perito dei periti, e quindi spetti ancora al giudice anche decidere se, per esempio, ritiene condivisibile, attendibile o non attendibile una certa consulenza tecnica, il problema della prova scientifica si pone tutte le volte che nel processo entra un sapere tecnico che non fa parte chiaramente del bagaglio culturale del giudice. Peraltro, se anche facesse parte del bagaglio culturale del giudice, ci potrebbero essere francamente dei particolari problemi, perché il giudice, questo lo ricordo, è un principio di natura generale, non può attingere al proprio sapere privato. Quindi è comunque necessario che ci sia una fonte appropriata attraverso la quale veicolare il sapere scientifico all'interno del processo. Poi chiaramente, se il giudice ha anche delle sue cognizioni particolari, vorrà dire che potrà apprezzare, come dire, con più cognizione di causa gli esiti di queste operazioni di assunzione di queste conoscenze. Il sapere scientifico è veicolato all'interno del processo civile attraverso la consulenza tecnica e attraverso la perizia nell'ambito del processo penale. E in entrambi i casi, quindi sia il processo civile che il processo penale, fanno fronte con questi strumenti a quelle esigenze che si pongono appunto di acquisire al processo un determinato sapere specialistico che si profila come indispensabile per pervenire a una giusta decisione con riferimento alle particolari peculiarità dei fatti. Taruffo sottolinea che il ricorso a questi criteri di ricostruzione del fatto, quando sia necessario un sapere scientifico, determina un passaggio dalla prova comune alla prova scientifica. Normalmente anche la prova scientifica, come tutte le altre prove, deve avere ad oggetto fatti che le parti hanno già allegato all'interno del processo, e si tratta quindi di avviare attraverso la prova scientifica lo strumento attraverso il quale, cioè lo strumento che consente di provare un determinato fatto. Certo è che peraltro la peculiarità di questa prova può, più che in altri casi, anche, come dire, portare alla percezione di elementi di fatto che magari non difficilmente potranno essere fatti costitutivi, ma che potranno essere, ad esempio, fatti di natura secondaria. a carattere sostanziale che dunque influenzano, come abbiamo visto nelle prime lezioni, il modo di essere della posizione sostanziale di cui si discute nel giudizio. Una delle problematiche che pone la prova scientifica è la delimitazione di che cosa debba intendersi con questa espressione scientificità, che non è così facile da censire. Da un lato, infatti, il campo della prova scientifica viene, per esempio, a incrementarsi nel corso del tempo, cioè non è sempre uguale nel corso del tempo, perché nel momento in cui la scienza ha nuove acquisizioni, cioè un'evoluzione del sapere scientifico, un'evoluzione dei metodi scientifici, amplia chiaramente la propria portata. Vi è anche un altro aspetto che determina, come dire, l'ampliamento del concetto di scientificità, perché nel corso dell'evoluzione dell'uomo e della conoscenza molto spesso si è assistito a un passaggio di conoscenze dall'area, per esempio, da un'area settoriale della conoscenza a un'area invece che diventa propria della cultura dell'uomo medio. E questo si verifica quando una legge scientifica, che prima appartiene magari a un'elite di persone, di scienziati, diviene nota in un determinato gruppo sociale ed entra a far parte, per esempio, della cultura della società stessa. C'è una sorta di volgarizzazione, passatemi il termine, che tra l'altro è un termine che ha una sua anche connotazione giuridica, perché è utilizzato nell'ambito del diritto industriale, quindi quando scade, per esempio, un brevetto, quella determinata invenzione diventa, come dire, di patrimonio comune e si parla proprio in questo momento di volgarizzazione. Così accade proprio anche con riferimento al sapere scientifico. Nel momento in cui nasce, il sapere scientifico è appannaggio di pochi e poi si diffonde, diventa, come dire, un'acquisizione culturale generale. Acquisizione però che, se certamente ha degli aspetti positivi, perché la circolazione della cultura sempre li ha, in certi casi possono esserci dei problemi, perché si corre il rischio che un determinato sapere sia assoggettato, per esempio, a semplificazioni arbitrarie o a generalizzazioni del senso comune. Sul piano che a noi interessa, che è quello del processo, il giudice dovrà comunque vigilare anche su questo aspetto, che accede a quello che accennavo prima, alle questioni e alle problematiche che si pongono in particolare con riferimento alla valutazione della prova scientifica. Tendenza che talvolta nel processo oggi è anche svalutata, perché nella pratica del processo molto spesso i giudici si rifugiano, vorrei dire, tra virgolette, nella consulenza tecnica, cioè in quello che è il giudizio reso da un determinato perito, senza le cui conclusioni a volte vengono recepite acriticamente, senza quel vaglio che invece sempre si vorrebbe, perché l'adagio iud ex peritus peritorum esprime un significato ben preciso, che vuole cioè che anche se si parla di discipline per le quali il giudice non è esperto per sua natura, deve restare vigile nel giudizio e mantenere acceso il suo senso critico, perché nel processo, con riferimento alla prova scientifica, come ben esprime il professor Anzanelli, si pone una sorta di dialogo fra due culture. Una è quella giuridica e l'ambiente nel quale appunto il processo vive, e l'altra è quella invece squisitamente scientifica, che si trovano però nell'ambito del processo a dover trovare un punto di contatto che consenta di offrire poi una valutazione dei fatti sui quali si discute.